Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo con la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, alla quale ormai siamo affezionati sia per amore alla Madonna e anche per necessità di aiuto, quindi è una cosa anche molto, molto stringente, molto concreta. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. Poi la preghiera a Sant'Anselmo di Aosta, che è il nostro gioiello insieme a tante altre preghiere della tradizione. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Aiutami tutto al tuo amore. Fa tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, nel nostro lavoro infinito ormai sul compendio del Catechismo, che potremmo continuare fino all'esaurimento delle nostre forze, ma anche per necessità eventualmente sospendere in qualunque momento, perché ormai il metodo lo abbiamo fatto nostro, quindi anche ciascuno da solo può metterlo a frutto, può continuare, può fare quello che meglio crede per trarre da quello che la Chiesa ha sempre insegnato un beneficio di vita cristiana che in questi tempi è più che indispensabile, perché è un punto di sostegno e una forma di comunione e di compagnia a distanza, di cui si taglia a fette, insomma, l'intensità e la necessità, perlomeno, se uno pensasse di fare a meno del tutto del cristianesimo, dei sacramenti, di una comunione, di una compagnia di gente che prega per te, ci sarebbe da impazzire, insomma, no? Quindi dobbiamo solo ringraziare la provvidenza che ci dà queste cose. Anzi, mi è capitato poco tempo fa di una persona che attraverso un'altra persona amica mi ha chiesto, dice, ma io mi ricordo che mia madre aveva una fede nella provvidenza straordinaria, no? E mi ha chiesto di scrivere qualcosa sulla provvidenza come la vivevano i nostri genitori, i nostri vecchi. L'ho messo sul mio Samizdat, poi me l'ha pubblicata anche il Pensiero Cattolico. È una paginetta che, se volete, proprio una paginetta, se volete, può anche esservi utile. Venendo al nostro lavoro sul Catechismo, siamo al cuore della dottrina su Cristo, cioè della dottrina che Cristo ha rivelato di se stesso, il cuore della cristologia, come si dice in linguaggio tecnico. E abbiamo cominciato a percorrere quelli che tradizionalmente si chiamano i misteri della vita di Cristo, i misteri a vita Christi, che sono come dei segni operanti. Cristo ha manifestato se stesso e la sua opera di incarnazione e di redenzione attraverso parole e gesti, attraverso insegnamenti, la dottrina e azioni, azioni anche simboliche, ma dotate di un potere risanante, di un potere ricostruttivo, di quella famosa giustizia originale infranta di cui abbiamo parlato quasi sempre. Siamo al numero 106, siamo passati dai cosiddetti misteri dell'infanzia o della vita domestica, della vita familiare, della vita privata di Cristo, ai misteri, agli avvenimenti della vita pubblica. La volta scorsa, come mistero di raccordo, abbiamo concluso con il battesimo del Gesù nel Giordano, che è quello che apre ufficialmente la vita pubblica del Signore. E adesso abbiamo al numero 106 le tentazioni di Gesù nel deserto. Che cosa rivelano le tentazioni di Gesù nel deserto? Leggo il numero 106. Le tentazioni di Gesù nel deserto ricapitolano quella di Adamo nel paradiso, quelle di Israele nel deserto. Satana tenta Gesù nella sua obbedienza alla missione affidatagli dal Padre. Cristo, nuovo Adamo, resiste e la sua vittoria annuncia quella della sua passione, suprema obbedienza del suo amore filiale. La Chiesa si unisce a questo mistero in particolare nel tempo liturgico della Quaresima, in cui si ripercorrono anche attraverso le letture della liturgia tutti questi passaggi. Vediamo di commentare un po' questo numero piuttosto grosso, intenso. Ecco, tra i misteri della vita pubblica di Gesù, dopo il battesimo ricevuto da Giovanni, troviamo il primo confronto diretto di Cristo con Satana, l'angelo ribelle a Dio. Colui che ha rifiutato per primo la giustizia originale, Satana, nel rapporto con Dio suo creatore. La prima creatura di livello così elevato da per orgoglio da presumere in qualche modo di essere il primo a poter fare per conto suo, a poter fare meglio da solo che mantenendo il giusto rapporto con Dio Creatore. Questo è il peccato originale degli angeli, che poi è stato seguito da altri angeli, ma non da tutti. Tutto questo è misterioso, nasconde il mistero del rapporto tra grazia e libertà, nasconde cose che sono abbastanza insondabili. Noi, la rivelazione ci dice semplicemente di registrare che le cose sono andate così. Poi si possono fare speculazioni, ma è meglio non perdersi troppo dietro le speculazioni. Questo è come un esperimento scientifico che ti fa vedere i dati di fatto. Le misure sono quelle. Che ti vadano bene o no, le misure sono quelle. E quindi c'è solo da prenderne atto. Poi ci sarà anche da riflettere, da capire che cosa si può imparare. Ma non c'è da dire, ma se fosse andato in un altro modo, se fosse. Sì, si può anche fare, ma non serve. Dice, se la macchina non si fosse guastata, adesso saremmo già arrivati a Vienna. No, la macchina si è guastata e quindi a Vienna non ci sei arrivato. Ci deve venire qualcuno che ti tira col carro attrezzi, ti soccorre e ti ripara la macchina. E questo è stato nostro Signore. Dopo aver tentato l'umanità intera, che la scrittura vede unificata nei primogenitori, nei progenitori, Adamo ed Eva, e averli indotti con successo a compiere lo stesso rifiuto che ha compiuto lui, Satana, con tutte le conseguenze che segneranno la storia, dentro cui noi stiamo pagando prezzi anche abbastanza pesanti. Satana tenta in Gesù il nuovo Adamo. Colui che, essendo vero uomo e vero Dio, sarà in grado di ripristinare quella giustizia originale che è stata infranta. Ma che cosa significa questo? Il demonio, Satana, sa benissimo con la sua intelligenza, che è superiore alla nostra, quindi con la sua ragione, ma anche con la sua fede. Dopo dico qualcosa sulla fede del demonio, riprendendolo da un passo della lettera di Giacomo che ha fatto impazzire i teologi, ma che è fondamentale. Sa benissimo, sia con la ragione che con la sua fede, il demonio, che non potrà far cedere il figlio di Dio alla tentazione, perché Cristo è Dio, è un uomo talmente perfetto che la sua libertà, la sua volontà non ha cedimenti. Gesù, anche come uomo, vede il Padre e come tale non si distacca, non ha nemmeno la minima, il minimo bisogno di distaccare gli occhi dallo sguardo fisso sul Padre, su se stesso e sullo Spirito Santo. Quindi il demonio sa che l'ha messa persa in partenza, che non potrà far cedere il figlio di Dio alla tentazione, neanche come uomo, perché è un uomo già nella gloria, anche se le apparenze devono essere cariche della nostra sofferenza che lui ha preso su di sé, della nostra umanità infragilita. Ma lo vuole tentare ugualmente, è una sfida cieca per confermare davanti a lui ancora una volta la sua volontà di rifiuto. Rifiuto sia della giustizia originale, che si è già giocato con un unico atto definitivo di scelta, che della giustizia ristabilita tra l'umanità e Dio. Anzi, ancora più arrabbiato del fatto che agli esseri umani sia data la possibilità di riscatto e a lui non sia data, perché lui è così superiore come natura che con un atto solo si è potuto giocare l'eternità irreversibilmente. È tremendo, perché Satana è mosso dall'invidia nei confronti degli uomini ai quali è data la possibilità di riaccedere a quella giustizia. Questo lo insegna la tradizione della Chiesa, non lo sto inventando io. Il demonio ha agito per invidia dell'uomo, in quanto il Verbo si è fatto uomo e non si è fatto angelo. E su questo lui reagisce stizzosamente contro tutto ciò che è creato. Ci vuole l'onnipotenza di Dio per avere il coraggio di lasciar scatenare un putiferio del genere. Poi ce lo faremo spiegare di là perché rimane un qualche cosa di vertiginoso, Però le cose sono andate così, quanto ci viene rivelato e comunicato nella tradizione. Se trovate una spiegazione migliore, fate pure, ma state attenti perché è pericoloso. Mentre a lui tale possibilità è negata a causa della superiorità della sua natura di angelo. Una natura, quella dell'angelo decaduto, che è in grado di scegliere irreversibilmente il proprio destino eterno con un atto solo, a differenza della natura umana che è dotata di un'intelligenza, come si dice, discorsiva, cioè che ha bisogno di tanti passaggi di ragionamento, ha bisogno di tante, non riesce a cogliere tutto in un colpo solo, o a cogliere molto in un colpo solo, coglie qualcosa, una alla volta, Noi non abbiamo nemmeno due pensieri contemporaneamente, li dobbiamo mettere in sequenza anche se ravvicinati. Un'intelligenza discorsiva che richiede normalmente più atti che scandiscono il tempo della vita. Ecco gli atti buoni, che si seguono uno dopo l'altro, formano nel loro insieme una virtù, un abito. Oppure, se sono sbagliati, sono atti peccaminosi, ma sono singoli atti. Non è che con un colpo solo noi riusciamo a decidere tutto immediatamente. Ecco, giusto in punto di morte uno può avere il pentimento definitivo che gli è concesso per una grazia di misericordia incredibile. Come tale può pentirsi l'essere umano dopo l'errore, fino al momento della morte. Saranno 10 righe, ma vedete che dentro c'è veramente tantissimo. Cristo, con le tentazioni nel deserto, alle quali lo Spirito lo conduce, interessante perché il Vangelo dice che fu lo Spirito Santo che spinse Gesù nel deserto per essere tentato. Ma che razza di roba è? Sì, perché faceva parte dell'incarnazione. Il Verbo per poterci salvare doveva prendere, assumere su di sé tutto ciò che era stato compromesso dal peccato, dall'allontanamento degli uomini dalla giustizia originale. Prendendo tutte le sofferenze, tutto il male, tutte le conseguenze degli errori, tutto quanto, prendendolo su di sé lo poteva riparare. E questo è il riscatto, questa è la redenzione, questa è quasi come un esperto artigiano, un esperto meccanico che ripara ciò che è stato guastato, cosa che da soli noi non lo saremmo mai riusciti a fare perché il danno era troppo grande. Quanto hanno lavorato anche i padri della Chiesa, i teologi medievali, per arrivare a intuire, ad afferrare, certamente illuminati anche da una luce soprannaturale. Ecco, con tutto questo discorso sto cercando di descrivere la riga e mezzo che abbiamo letto prima nel testo del Catechismo, che dice, cito, le tentazioni di Gesù nel deserto ricapitolano le nostre, quella di Adamo nel paradiso e quelle di Israele nel deserto. Ricapitolano, cioè prendono su tutto. Quando noi andiamo a confessarci e ci accusiamo di un peccato che abbiamo fatto, del danno al nostro giusto rapporto con Dio Creatore, gli effetti di quel danno lì e le radici di quella colpa lì sono già nella croce di Cristo. E lì c'è la possibilità di riaccedere a quella giustizia che momentaneamente è stata sospesa o rifiutata da un atto nostro, più o meno sbagliato, insomma. Ecco, rileggo: Cristo, con le tentazioni nel deserto alle quali lo Spirito lo conduce, assume nella sua umanità tutte le tentazioni. Sant'Ireneo e altri padri diranno: perché Cristo ha assunto tutto questo? Perché ciò che non è assunto non è salvato. Se io lo lascio da parte e non lo prendo per rimediarlo, rimane lì. Con le quali Satana prova l'umanità in ciascuno dei suoi membri e le supera tutte insieme, al posto degli uomini singoli. In Cristo c'è il riassunto di tutti gli uomini singoli, che sono colpevoli. Lui si sostituisce a tutti i colpevoli. È quella che, abbiamo già detto, viene chiamata tradizionalmente la sostituzione vicaria. Cioè Cristo mi sostituisce, ci sostituisce, ti sostituisce, ci sostituisce uno per uno. Siccome noi non ce la faremmo a rimediare al danno che abbiamo fatto, noi andiamo dal meccanico con la macchina guasta, non sappiamo dove mettere le mani. Allora si sostituisce lui e fa tutta l'operazione di rimessa a punto. Ecco che Cristo, essendo uomo Dio, compiendo da uomo dotato di un potere divino, grazie all'unione con la sua natura divina, la famosa unione ipostatica, quella riparazione che chiamiamo redenzione, della giustizia originale della quale gli uomini hanno bisogno per vivere in pace con Dio e con se stessi, in comunione con Dio e con se stessi. Vedete che è bello sodo, eh? Questo numero racchiude in sé, pure in una forma non così esplicita e dettagliata, tutti questi elementi dottrinali e aggiunge alla fine una nota sul significato del carattere penitenziale del tempo di Quaresima nell'anno liturgico, dove dice la Chiesa si unisce a questo mistero in particolare nel tempo liturgico della Quaresima. Adesso stiamo per iniziare l'Avvento, il riferimento è ovviamente alla Quaresima, ma didatticamente ci dice che tutta la dottrina è come insegnata briciola per briciola attraverso i ritmi della liturgia, dell'anno liturgico. Uno va a messa, sente la lettura così svagatamente, o sente una spiegazione di dubbio valore, di dubbio, e gli sfugge tutto. La liturgia invece è fatta per aiutarci attraverso gesti possibilmente fatti bene, anche se non necessariamente con mezzi sovrabbondanti, però dignitosamente, ogni volta mettere a fuoco uno di questi passaggi. E siccome siamo grandi, dobbiamo arrangiarci anche da soli. Se c'è qualcuno che ci aiuta meglio, altrimenti ricordiamoci di tutte queste cose. Spero di non avere abusato delle vostre spalle, insomma, no? Perché sono cose belle sode. Abbiamo il numero 107 che continua. E la domanda del numero 107 è: chi è invitato a far parte del regno di Dio annunciato e realizzato da Gesù? Perché a questo punto dice: beh, tutto questo è bellissimo, va bene, ma per chi è? È chiaro che, risponde il numero, Gesù invita a far parte del regno di Dio tutti gli uomini che lo vogliono. Evidentemente, se non lo vuoi, la tua libertà è sempre rispettata, anche se la cosa può costarti cara. Precisa ancora il numero, anche il peggiore peccatore è chiamato a convertirsi e ad accettare l'infinita misericordia del Padre. Il regno appartiene già qui sulla terra a coloro che lo accolgono con cuore umile. È ad essi che sono rivelati i suoi misteri. Anche questo è formidabile perché dove dice anche il peggior peccatore è chiamato a convertirsi e accettare la misericordia infinita del Padre, non dice una cosa pietistica, dire poverino, tutte queste stupidaggini che tante volte abbiamo in testa per rendere banale il cristianesimo. Dice che uno può trovarsi nella condizione peggiore. E non può, ma peggiore non solo dal punto di vista morale, ma anche dal punto di vista fisico. Trovarsi in una condizione così, sono grandiose le testimonianze di persone anche malate o inchiodate in un letto, che con una trasparenza e una fede che ti lascia senza parole, si affidano. Perché sanno che poi quello che conta è già realizzato e quello che non hai di qua è già tutto di là. In maniera che uno non possa dire: io sono così disgraziato, sono così delinquente, così infelice, così provato, così malandato, che nemmeno Dio può salvarmi. Ah, caro mio, questo è orgoglio, cioè sei più potente tu della misericordia di Dio, della potenza di Dio. È impossibile, cioè se no Dio non è Dio, allora sei tu Dio, ma se sei messo male sei un Dio fallito. Deve esserci la possibilità per tutti. Questa è una cosa che può sciogliere anche i più incalliti, i più induriti, no? Quando uno si accorge di essere voluto e amato a un punto tale da non poter dire: per me la salvezza non c'è. Io sono troppo disgraziata. Capita a volte di incontrare delle persone che si sciolgono di fronte a questo. Ecco, breve commento anche su questo numero. In questo numero compare, tra l'altro, l'espressione Regno di Dio, della quale Gesù si serve con assoluta normalità. Gesù parla tranquillamente del regno nei suoi discorsi, nelle parabole riportate dai Vangeli. Il fatto è che non è un'anticaglia il concetto di regno. Dice: adesso, finita la regina d'Inghilterra, le monarchie hanno perso senso, no? Cioè sono una roba d'altri tempi. No, il concetto di regno va capito nel suo senso serio. Il concetto di regno è inteso principalmente in un senso metafisico, è la parola giusta. Ci aiuta a capire l'etimologia della parola stessa. Perché regno ovviamente è collegato alla parola re, ma re in italiano ha un senso monarchico desueto, ma nella sua radice latina rex è rector, è uno che regge, che tiene su le cose. C'è un inno di Terza, non mi ricordo se è anche nel rito romano o nel rito ambrosiano, che dice: Rector potens verax Deus. Dio Dio che reggi tutto, Dio veramente potente che tieni su l'esistente, fai sì che le cose possano esistere. E in questo senso re e regno, colui che regge, sostiene l'essere, perché non torni a precipitare nel nulla. E come fa a sostenere l'essere? Come causa dell'essere e governandolo con delle leggi. Noi siamo abituati alle leggi del mondo fisico, alle leggi del mondo chimico, biologico, eccetera. Bene, esistono anche le leggi dell'essere come tale, che fanno sì che possa esistere e che possa esistere nel modo giusto. Questi per l'uomo sono poi le leggi morali, cioè sono i comandamenti, cioè quelli che ti consentono di vivere la vita nel modo giusto, secondo un giusto rapporto con Dio, con te stesso e con gli altri. Dentro la parola legno si nasconde tutto questo. Altrimenti sono parole così simboliche, sono parole d'altri tempi, sono parole nostalgiche, tutto quello che volete. No, qui dentro c'è uno spessore che riguarda l'esistenza delle cose. In questo senso il regno di Dio è il fondamento anche di ogni forma di regno umano. Ah, certo. Prova a fare una politica dimenticandoti di tutto questo. Ti riduci esattamente come il mondo di oggi. Una cultura, una politica che tengano conto di questo fatto è realistica. Una cultura, una politica che non tengano conto di questo dato di fatto, addirittura lo neghino, sono illusoriamente ideologiche. I fatti della storia lo documentano ampiamente. Finisco questo numero. Questo numero sottolinea la misericordia di Dio che consiste nella riparazione della giustizia originale. La redenzione è questo. Io insisto sempre su questo perché altrimenti si ha un concetto così vago. La parola redenzione, sì, vabbè, è una roba spirituale, una roba campata per aria. No, è la ricostruzione di qualche cosa che è stato rovinato materialmente, oltre che interiormente, spiritualmente, antropologicamente, tutto quello che volete. Quando San Francesco si sente dire da Gesù: vai e ripara la mia casa, perché era la chiesa che, siccome lì c'era una chiesa che era messa male, stava. Lui prende la carriola, i mattoni e il cemento e va a lavorare nella chiesa. E Gesù gli dice: no, guarda, non volevo dire quella casetta lì, volevo dire la chiesa universale. La riparazione che ha questa concretezza anche per noi. La misericordia di Dio consiste nella riparazione della giustizia originale. Quindi non c'è nessuna opposizione tra giustizia e misericordia. La misericordia più grande che Dio ti fa è di restituirti un modo giusto di vivere, una giustizia nei confronti suoi e di te stesso e degli altri. La giustizia originale riparata da Cristo Redentore, resa nuovamente disponibile a ciascun uomo che voglia accoglierla, seguendola. Questo è detto nella frasina, anche il peggior peccatore è chiamato a convertirsi, accettare l'infinita misericordia del Padre. Non svuotiamo le parole perché altrimenti tutto diventa insipido. E richiama l'insegnamento di Gesù sul già dell'esperienza cristiana sulla terra. Non è tutto per l'aldilà, ma già qui la vita comincia a assaporare il valore, lo spessore di questo che ci stiamo dicendo adesso, in preparazione del non ancora che sarà dato nell'eternità, confermamente all'insegnamento di Cristo, che ha detto, cito il Vangelo di Luca: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, moglie, fratelli, genitori, figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Che non vuol dire per forza aver lasciato la famiglia o roba del genere, ma vuol dire aver lasciato un modo materialistico di vivere le cose. la moglie, i figli, la casa, tutto quello che hai, acquistano un valore che prima non ti immaginavi nemmeno se li vivi dentro questa appartenenza a Gesù Cristo, insomma, no? Che tutto ti è dato per viverlo nel modo giusto. Ecco, nel senso che stiamo facendo i misteri della vita pubblica, abbiamo fatto i misteri della vita domestica, se vogliamo, della vita nascosta. Questi sono i misteri della vita pubblica, poi ci saranno i misteri della passione, che sono il cuore vero e proprio del metodo con cui il Signore è intervenuto nella storia. 108, coraggio. Perché Gesù manifesta il regno attraverso segni e miracoli? Qui si entra un po' di più dentro il metodo seguito da Gesù nel Vangelo, dove gli insegnamenti a parole sono accompagnati da segni e miracoli. Leggo il numero 108. Gesù accompagna la sua parola con segni e miracoli, per attestare che il regno è presente in lui, il Messia. Bisogna dare delle prove, dice, ma che prova ci dai della tua autorità? Sebbene egli guarisca alcune persone dalle malattie, alcuni anche li ha risuscitati, non è venuto per eliminare tutti i mali quaggiù, ma per liberarci anzitutto dalla schiavitù del peccato, dove il peccato è la rottura del modo della giustizia con Dio, la rottura del modo giusto di fare le singole cose. Questo è il personale peccato, dice, beh, è una roba moralistica, chi se ne frega, per chi ci crede c'è, per chi non ci crede non c'è. No, se tu metti mano male a una macchina e scassi il motore, non è che dice, ho fatto un errore, pazienza. No, hai fatto un errore, hai guastato tutto. Allora, se non sei capace di rimediarlo da te, devi andare da chi è capace. Questa è la redenzione. Liberarci dalla schiavitù del peccato, cioè dalle cose che non funzionano, perché abbiamo fatto in modo che non funzionassero, pensando di fare i furbi. La cacciata dei demoni annuncia che la sua croce sarà vittoriosa sul principe di questo mondo. L'origine di questa rottura della giustizia fa capo a uno, che poi è stato seguito da altri, ma il principe di questo mondo, il demonio, non è il male in astratto, è un essere personale che per primo ha usato male la sua natura, la sua perfezione, illudendosi, pensando di poter fare meglio di testa sua. Dopodiché gli siamo andati dietro anche gli esseri umani e tutto il resto, ma ecco, questo numero spiega il motivo per cui Gesù ha compiuto segni e miracoli per accompagnare il suo insegnamento presso coloro che lo vedevano e lo ascoltavano. Bisognava dare dei segnali. Io ti devo far vedere che io sono il meccanico competente. Te lo faccio vedere accomodando le cose che non vanno. Questo non toglie a te il fatto che se prendi un'altra macchina ti si può guastare. Non toglie le conseguenze del peccato originale. Ma ti fa vedere che c'è il rimedio. Qui c'è una questione esegetica, se vogliamo, ma meglio tenerla presente. Segni è la parola con la quale nel Vangelo di Giovanni vengono chiamati normalmente i miracoli compiuti da Gesù. Nel Vangelo di Giovanni la parola miracolo compare solo due volte. Si usa la parola segno, semeion, qualche cosa che rimanda a Dio. Rimanda direttamente a Dio, no, non si spiegherebbe senza l'intervento diretto di Dio, quindi è segno dell'azione di un altro, di un essere superiore. Miracoli è una parola che è utilizzata anche in vari, anche dagli altri evangelisti, eccetera, sì, per riferirsi ai miracoli di Cristo, mentre nei sinottici la parola segni è riservata più agli eventi straordinari degli ultimi tempi. Il compendio precisa anche in questo numero che il motivo dei miracoli di Cristo è quello di attestare che il regno è presente in lui e che lui è il Messia Salvatore. Quindi i segni che lui compie rimandano direttamente alla sua natura divina, alla sua potenza divina. Per gli antichi teologi, come medievali, in particolare San Tommaso, i motivi più rilevanti di credibilità a sostegno della divinità di Gesù, che rendono ragionevole la fede, sono proprio i miracoli e insieme ai miracoli le profezie. I miracoli non sono semplicemente dei prodigi, avvenimenti straordinari che, pur essendo impressionanti, potrebbero avere anche una causa e una spiegazione naturale, sulla base di leggi fisiche usate in maniera eccezionale, o addirittura demoniaca, nel qual caso si accompagnano però sempre a qualche cosa di cattivo e di perverso. Anche il demonio può compiere cose straordinarie, facendo eccezione o sfruttando al massimo le leggi fisiche, eccetera. Solo che prima o poi salta fuori il soggetto cattivo che le ha compiute. Perché vuol farsi anche riconoscere, vuol far vedere che è lui che ti domina. Mentre i miracoli e le profezie autentici hanno come unica spiegazione solo Dio. In questo senso sono considerati i segni di credibilità più grandi, intervento di Dio che potenzia in modo sovrumano le leggi del mondo fisico-biologico. Pensiamo a certe guarigioni nei santuari mariani, a Lourdes, roba del genere. O addirittura va oltre le leggi di natura, per le quali esso risulta del tutto impossibile. Qui poi la gente ci ha studiato, ci ha lavorato e non si finirà mai. Le profezie non sono solo predizioni del futuro e prima di tutto quello, ma sono giudizi sulla storia che possono venire solo per rivelazione divina. Profeta è colui che parla al posto di Dio, in suo nome, al posto di. Quindi non semplicemente faccio l'astrologo, prevedo il futuro, ma parlo per incarico di Dio, è Dio che parla attraverso il profeta. È chiaro che siccome Dio conosce anche il futuro, le profezie riguardano anche eventi futuri, ma sono date per istruzione degli uomini, dei credenti, non sono date per il gusto di far vedere che si prevede il futuro. Sono date per dare il giudizio di Dio sulla storia, che comprende il passato, fa luce sul presente e apre gli occhi verso il futuro. Gesù stesso farà profezie sul suo destino di uomo, sul mondo, sulla Chiesa. Le pagine apocalittiche dei Vangeli hanno questa forza tremenda. Ovviamente non si capisce tutto. Il Vangelo di oggi è uno dei Vangeli escatologici, siamo alla fine dell'anno liturgico. L'avverarsi della profezia sul futuro, secondo la Scrittura, è il motivo di credibilità di un profeta. Il non avverarsi indica che non è Dio a ispirarlo. Qui l'Antico Testamento, in maniera anche forse semplicistica, però dice: se dirai in cuor tuo come riconosceremo la parola che Dio ci ha dato. Quando il profeta parlerà in nome di Dio, la cosa non accadrà, non si avvererà, quella parola non l'ha detta Dio. L'ha detta il profeta per presunzione, non avere paura di lui. E noi cosa ci interessa questa cosa qui? Ci interessa perché se noi diamo una lettura teologicamente cristiana della storia, abbiamo una comprensione della storia dell'umanità che senza questa chiave di lettura che fa riferimento a Dio e a Cristo gli altri non hanno. Se vuoi avere una spiegazione di come funziona la storia, la devi capire teologicamente, la devi capire alla luce della rivelazione, alla luce di tutta la storia dell'Antico Testamento, di Cristo, eccetera. Altrimenti è come se ti mancasse un pezzo fondamentale nella comprensione della storia. E allora ci si arrabatta tra rivoluzioni, ci si arrabatta, insomma, tutto il caos che c'è anche ai nostri giorni. Persone intelligenti, anche vicine alla fede, anche se non ce l'hanno, che hanno capito questo, non sono lontane dal regno di Dio, come dice Gesù nel Vangelo. Il demonio non conosce il futuro, che solo a Dio è noto. Però ci può ingannare, perché il demonio conosce le cause naturali meglio di noi, essendo dotato di un'intelligenza propria, che è propria di una natura angelica, che è superiore a quella umana. Per cui può cercare di prevedere gli effetti delle cause meglio di quanto non possiamo fare noi con le nostre conoscenze scientifiche, riuscendo così a ingannare gli uomini fino a far credere loro che sia Dio ad agire o che lui conosca il futuro. Con il tempo però i fenomeni straordinari e le predizioni che Satana produce si accompagnano a manifestazioni malefiche e perverse che ne smascherano la presenza. Finisco la frase. Occorre perciò evitare di farsi coinvolgere da simili situazioni che richiedono la protezione di Cristo stesso per essere affrontate. Quindi non andarti a impelagare in sedute spiritiche o in cose dove cerchi di sfruttare il potere previsionale del demonio perché o per la tua curiosità o anche per un vuoto affettivo, no? Quanta gente finisce presso stregoni, madi o sedute spiritiche per mettersi in contatto con il parente defunto, è pericolosissimo. Perché bene o male, dentro queste cose qui c'è sempre l'azione del demonio e ci rimani dentro perché lui è più potente di te. Il demonio lo può sfidare solo chi ha il mandato di farlo. Solo gli apostoli e non tutti i discepoli ricevettero il mandato di cacciare i demoni. Di conseguenza solo i loro successori, i vescovi, e il vescovo è l'esorcista della diocesi, hanno il mandato di esorcisti. E quei sacerdoti che vengono da loro incaricati, magari anche a tempo, non necessariamente per tutta la vita, mediante una specifica nomina di esercitare questo ministero. Perché bisogna avere la copertura, la protezione di un mandato, del sacramento dell'ordine e di un mandato per affrontare il demonio. Tutti gli altri, non avendo la copertura del sacramento dell'ordine e il mandato del vescovo, devono assolutamente astenersi per la pericolosità di trattare con il demonio che è per natura più forte degli uomini. Qui dentro questo numero c'era anche il mandato agli apostoli. Concretamente per ciascuno di voi cosa significa questo? Significa che non si deve mai usare, un laico non deve mai usare una preghiera di esorcismo, cioè non deve mai rivolgersi direttamente al demonio, non può dire Satana io ti caccio, tu o Satana, può solo rivolgersi alla Madonna e ai Santi per chiedere la loro intercessione perché si sia liberati da una tentazione o qualcuno sia liberato. Queste sono le cosiddette preghiere di liberazione. Gli esorcismi un laico non li deve mai fare perché non ha il potere di copertura. Quindi non lasciatevi fregare da predicatori vari. Cioè, su questa cosa qui sono categorico, mi raccomando, perché oggi molta gente scherza, oggi molta gente magari per eccesso di devozione pensa di doversi rivolgere direttamente al demonio. Questo lo può fare solo chi ha il mandato di esorcista, altrimenti è pericoloso. Va bene, io temo di aver abusato già abbastanza, ci sarebbero altri due numerini da fare che sono anche abbastanza brevi, però non voglio caricarvi troppo anche perché dopo se no le cose non si digeriscono. Comunque, Allora, il 109 è la continuazione naturale di quello che abbiamo detto. Nel regno, quale autorità Gesù conferisce ai suoi apostoli? Beh, l'abbiamo già un po' anticipato, qui il numero 109 lo dettaglia un po' di più. Gesù sceglie i 12 futuri testimoni della sua risurrezione e li fa partecipi della sua missione e della sua autorità. Per fare cosa? Per insegnare, qui le parole hanno un peso, assolvere dai peccati, edificare e governare la Chiesa. In questo collegio Pietro riceve le chiavi del regno e occupa il primo posto con la missione di custodire la fede nella sua integrità e di confermare i suoi fratelli. Ecco, qui si parla degli apostoli, i successori dei quali saranno i vescovi, secondo la terminologia documentata fin dal Nuovo Testamento. Ad essi viene conferito, prima di tutto, di essere i testimoni della risurrezione. La risurrezione di Cristo è infatti il motivo di credibilità per eccellenza della sua divinità, della sua missione di salvatore di uomo. San Paolo dirà: se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perché la risurrezione è il segno della riparazione di quella perdita di giustizia che si manifesta nella morte. La morte è la cosa più ingiusta che ci sia per un essere umano, perché noi sappiamo e avvertiamo di essere fatti per l'eternità. Noi normalmente ragioniamo come se fossero immortali, poi quando ci ammaliamo ci accorgiamo che non è vero. Abbiamo dentro una spinta verso l'eternità che anche psicologicamente si fa sentire. Poi il potere di essere partecipi della sua missione e della sua autorità. Prima di tutto testimoniare la risurrezione. Cristo è risorto, quindi l'unica strada possibile, seria, è quella di fare i conti con questo. Il resto sono tutte chiacchiere da politicanti. E il potere di essere partecipi della sua missione e autorità. Dio che ti dà una fetta del suo potere, che agisce attraverso di te, ti attraversa come se tu fossi trasparente, per cui che non ti venga in testa di presumere di essere stato tu da solo. Tu sei stato perché gli hai consentito di passare attraverso di te. Questo un ministro della Chiesa se lo vive così, se lo gode tutto, ma anche un battezzato partecipa di questo. Tutti noi abbiamo le nostre esperienze di trasparenza. Il Signore passa perfino attraverso di noi a volte, una parola, un gesto, un qualche cosa. Anche un qualche cosa che fa arrabbiare un altro al limite, perché gli hai messo di fronte alla verità. Il potere di essere partecipi della sua missione, della sua autorità, diceva prima, insegnare. E questo è il mandato dottrinale. Bisogna insegnare la dottrina di Cristo, non farfugliare, inventarsela o pasticciarla o modificarla. Assolvere dai peccati, il mandato sacramentale, l'esercizio del ministero dei sacramenti, e assolvere dai peccati è l'elemento, dopo il battesimo, è l'elemento di ricucitura della giustizia originale infranta. Ecco perché la confessione, certo, man mano che mancano i preti si farà sempre più fatica, però la confessione regolare, con una frequenza abituale e comunque urgente quando c'è qualche cosa di grave, è andare a riprendere l'appetito, la voglia di vivere, perché ci si è accorti che si sono fatte delle cose in una maniera che ti ha lasciato male, che non è giusta, che non è giusta. E invece io ho bisogno di una vita in pace, di una vita giusta. E allora vado a ripescarmela, Signore, ho perso il filo, ridammelo tu. Poi il mandato di edificare e governare la Chiesa. Questo è il mandato ecclesiale, di evangelizzazione, di governo, di cura pastorale, chiamatela come volete. In particolare si parla del mandato esclusivo affidato al capo degli apostoli. Nel numero, dice Pietro, e i suoi successori, alla missione di custodire la fede nella sua integrità e di confermare i fratelli. Ciò non esclude, in via ordinaria, che possa anche venir meno come successore con il tradimento, come successe con il tradimento di Pietro, eh? Cioè Pietro, vuol dire, era appena stato nominato, è venuto meno subito, eh? Ma che egli è dotato di un'assistenza unica che ne garantisce, nel caso del Papa, l'infallibilità quando definisce ex cathedra una verità da credere immutabilmente per appartenere alla Chiesa Cattolica. Così ci ha insegnato la tradizione e finora, cioè, adesso siamo in un periodo pessimo da questo punto di vista, perché vediamo fare cose che non dovrebbero essere fatte. Ciò nonostante, rimane un punto garante di collegamento oggettivo con Cristo. Se mio padre e mia madre fossero diventati folli o fossero diventati delinquenti, rimarrebbero mio padre e mia madre. La vita continuerei ad averla ricevuta da loro. Questo non si cancella. La trasfigurazione, chiudiamo in bellezza. Nella trasfigurazione appare anzitutto la Trinità. Il Padre nella voce, il Figlio nell'uomo, lo Spirito Santo nella nube brillante. Così dice San Tommaso d'Aquino. Evocando con Mosè ed Elia la sua dipartita, la sua partenza, Gesù mostra che la sua gloria passa attraverso la croce. E dà un anticipo della sua risurrezione e della sua gloriosa venuta, che manifesterà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. C'è un breve testo che è riportato nel Catechismo della liturgia bizantina che dice: Ti sei trasfigurato sul monte. E nella misura in cui ne erano capaci, i tuoi discepoli hanno contemplato la tua gloria. O Cristo Dio, affinché quando ti avrebbero visto crocifisso, comprendessero che la tua passione era volontaria e annunziassero al mondo che tu sei veramente l'irradiazione del Padre. Gesù, manifestando la sua gloria, nella trasfigurazione, fa capire che tutta la sofferenza, il dolore che lui ha preso con la sua passione, la morte in croce, è il nostro ed è la conseguenza del fatto che l'umanità ha voluto rompere la giustizia con Dio creatore, il giusto modo di vivere. Le conseguenze sono il disastro. Gesù prende su di sé tutto questo disastro e lo trasfigura. L'esito di questo lo vedremo, è stato visto in anticipo nella trasfigurazione, lo vediamo in anticipo anche in certi momenti belli della liturgia o in certi momenti belli della nostra preghiera o della nostra vita. Anche in momenti semplici in cui ci accorgiamo che ci è regalato qualcosa di pieno, di vero. Anche in certi momenti ecclesiali, no? O quando ci si ritrova ci si accorge che c'è una compagnia buona, che è la comunione dei santi, si sta bene insieme in quel momento. Solo che qui sulla terra dura un po', ma è fatto per l'eternità. Nell'eternità sarà permanente. Con la trasfigurazione è come se Gesù avesse voluto dare un assaggio di questo. ci sono momenti, finisco anche nella liturgia, certe celebrazioni anche di Natale, di Pasqua, che sembra per un attimo che il mondo sia trasfigurato, sembra per un attimo che ci sia una saldatura tra la terra e il cielo che si vede, si tocca con mano. E questo è il regalo che ci dà la fede, indubbiamente, perché chi è che ha un'esperienza così? Ed è evidenziato dalla frase in cui Gesù dice: chi avrà lasciato fratelli, sorelle, madre, eccetera, avrà il centuplo qua giù e la vita eterna. È certo che c'entra anche il di qua. Tra l'altro, quando si parla di miracoli e di profezie, si intende anche i segni del di qua. E i segni del di qua sono segni che si snodano anche nella vita quotidiana. Cioè, tutto quello che c'è scritto nel Vangelo, non è che, cioè, è chiaro che se noi ci accontentiamo di quello che c'è di qua e cominciamo a pensare che sia secondaria all'eternità, dopo un po' perdiamo anche il di qua. Nelle tentazioni, sì, perché Gesù sa benissimo, il demonio sa benissimo, è un angelo, quindi ha una natura superiore alla nostra e quindi ha anche un livello di conoscenza della realtà che è molto più certo del nostro. Quindi, voglio dire, la tentazione di Gesù non è una favoletta in cui Gesù fa finta di poter accedere alla tentazione, cioè è così umano che anche lui può cedere. No, non è così, così è ridicolo, no? Gesù ha un'umanità gloriosa e perfetta, la sua libera volontà allo sguardo fisso nel volto del Padre, come dice lui, e anche in se stesso come Dio. Quindi non c'è possibilità che sgarri, perché la sua libertà e la sua volontà sono pienamente realizzate nello stato di gloria. Quindi la tentazione del demonio non è una tentazione che possa far presa. Lui sa benissimo che non ce la farà, ma vuole sfruttare fino in fondo il suo spazio di sfida e di odio, di disprezzo, di inganno verso Dio. Questo è il significato delle tentazioni nel deserto. Cosa vuol dire che il demonio conosce queste cose sia con la ragione, perché è intelligente, sia con la fede? Come fa il demonio ad avere la fede se ha dentro una cattiveria e un odio così, non sta credendo in Gesù Cristo adorandolo come Dio, ma lo sta odiando con tutte le sue forze. Che razza di fede è? Non è la fede, adesso ne parleremo nel secondo volume, non è la fede virtù teologale, quella fede che è animata dalla carità, che è illuminata dalla grazia. La fede del demonio è una fede senza grazia, non è fede in Dio, è fede in se stesso. Il demonio, con la ragione, ha tutte le dimostrazioni dell'esistenza di Dio che volete. Ha visto Dio prima del peccato ed è stato lasciato libero, ha visto Dio in maniera non condizionante, ovviamente, lasciando la sua libertà. Ha visto Dio. Dopo il peccato è privato della visione di Dio, perché all'inferno la visione di Dio non c'è, ma ha fede nella sua memoria. Il demonio sa benissimo perché si ricorda di aver conosciuto Dio, di averlo visto e di averlo rifiutato. Quindi la fede del demonio è una fede senza carità, senza grazia, è una fede informe, come dicono i teologi. Tant'è vero che il passo di San Giacomo, quello che ha fatto riflettere tanto i teologi, dice che il demonio, ecco, dice San Giacomo, ecco adesso l'ho trovato, tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. È una fede informe perché senza grazia, e che quindi non è partecipe della vita intima di Dio. Alla fine dei conti è fiducia nella sua memoria, nel fatto di ricordare benissimo di avere conosciuto Dio e di averlo voluto rifiutare. Io ne approfitto però, poi facciamo l'intervallo, per segnalare un'altra cosa. Come si può toccare con mano che la dottrina che ci raccontiamo, la dottrina, non è pura teoria, ma è il pane quotidiano della vita. Una volta questa era quella che si chiamava, in una maniera che per noi è diventata molto astratta talvolta, l'esperienza spirituale, la dimensione spirituale, cioè come la dottrina diventa esperienza nella vita di tutti i giorni. Per cui uno impara anche a leggere la Sacra Scrittura, impara a gustarsi degli elementi di esperienza che potrebbero rimanere solo un po' astratti o roba del genere, no? Questo negli ordini religiosi faceva parte per ciascun ordine della sua spiritualità, Nei movimenti più recenti faceva parte di un metodo con cui ci si faceva compagnia e ci si aiutava a mettere a fuoco l'esperienza cristiana, la meditazione personale, tutta una serie di cose che fanno sì che la dottrina serva nella vita quotidiana. È ovvio che ognuno di noi già lo sa fare, lo fa da una vita, perché se siamo arrivati all'età che siamo arrivati, se non abbiamo imparato a farlo fino adesso, non impariamo più. Ecco, questo raccordo è chiaro che le due cose devono coesistere, perché se fai la dimensione esperienziale, spirituale e basta, puoi rischiare soggettivismi, sentimentalismi, misticismi o non so che cosa. Se fai la dottrina sola, staccata dal resto, puoi rischiare dottrinarismo, speculazione campata per aria. Ci vuole un'unità nella vita, ci vuole una sintesi. Ecco, questo era quello che una volta si chiamava la dimensione spirituale. Purtroppo la parola esperienza l'abbiamo persa di vista perché oggi esperienza, anche in senso modernista, significa un soggettivismo emotivo, psicologistico. No, però l'esperienza ha una dignità e uno spessore, vuol dire la dimensione antropologica e spirituale. Allora, credo che ognuno di noi abbia i suoi strumenti, cioè chi è affezionato al metodo di qualche santo, chi è affezionato, chi è affezionato al metodo di un'esperienza di un movimento, quello che volete, però poter arrivare anche a, come dire, a poter leggere una pagina della Bibbia e confrontarsi e poter dire, guarda, nell'esperienza di Abramo, di Giacobbe, ritrovo elementi di quello che sto vivendo io. Ecco, c'è anche fare questo tipo di confronto. Allora, finisco, poi vi lascio in pace. Segnalo l'esistenza, perché io, non avendo niente da fare, scrivo dei libri, no? Di questo libro in cui ho raccolto proprio questo tipo di riflessioni di lavoro, dal catechismo all'esperienza cristiana, cioè da quello che è la dottrina come teoria a quello che è qualcosa che si assorbe nella vita di tutti i giorni, si assorbe come esperienza, come dimensione antropologica.